Signora, io credo. Signora. Tutto è possibile. Signore, io credo. Rimaniamo in piedi solo un momento e chiniamo il capo. Signore Gesù, cerchiamo nella nostra umile maniera di esprimerti cantando questo che noi crediamo. E preghiamo, Signore, che ora che tu continuerai a rompere il pane di vita per noi, dandoci ciò di cui abbiamo bisogno dalla tua parola, e che lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi. Sono proprio sicuro che se dicessi ora l'onnisufficiente parola di Amen, le auguste benedizioni di Dio riposerebbero ancora su questo uditorio. Ero seduto stamattina e ho ascoltato attentamente il servizio. Ho gioito delle testimonianze, i diversi modi che ognuno ha di esprimersi e sentire i nuovi arrivati, il fratello Battista qui che è venuto a scusarsi per pensarla un po' erroneamente. Così io certamente apprezzo l'essere umano, qualcuno che può essere abbastanza umano o anche abbastanza gentiluomo, se pensa di aver fatto un errore, non si è scusato esattamente con me, non era con me che si stava scusando, era con Dio. Così io lo apprezzo, vedete. Dio benedica il nostro fratello e il suo fratello evangelista. Ma quella Battista, sapete, io stesso appartenevo alla Chiesa Battista, ero un membro della Chiesa Missionaria Battista. E quando giungo fra la gente, so come vi sentite, mi sentivo allo stesso modo, proprio pieno di qualcosa che io non conoscevo. E ricordo la mia prima esperienza nel visitare una pentecostale, fu a Dovejack, Michigan. Chiedo scusa, sono stato a Dovejack in un viaggio di pesca. Stavo scendendo da Dovejack giù in Indiana e così vidi i nomi di Gesù sulle macchine e altro e ascoltai i loro servizi quel giorno e il giorno seguente mi chiesero di andare sul palco per dire qualche parola e lo feci e io mi chiesero a quale chiesa appartenessi, dissi loro che ero un battista e quella sera avevano un uomo di colore che avrebbe predicato e lui doveva aver passato gli 80 anni e venne fuori sul palco e il vecchio tizio dovettero quasi condurlo lassù. E gli era con una di quelle giacche ministeriali lunghe, colletto di velluto e con appena un piccolo orlo di capelli bianchi ai lati. E pensai, con tutti questi uomini qui e teologi, grandi uomini, come lascerebbero che questo servizio sia dato a un tizio simile? Quel vecchio dovrebbe stare seduto in una sedia da qualche parte. Avevano predicato quel giorno su ciò che Gesù aveva fatto qui sulla terra, ma lui prese il suo testo, credo fosse da Giobbe 7:20, non sono certo che sia il passo scritturale, comunque questa è una citazione, una parte di esso. Dove eri tu quando posavi i fondamenti del mondo? Quando le sere del mattino cantavano insieme, i figli di Dio gridavano per gioia. E lui parlò su ciò che accade in cielo, mentre loro avevano parlato su ciò che accade sulla terra. Era qualche parte all'incirca 5 minuti dopo che stava parlando lui. Lo Spirito del Signore lo colpì e saltò molto in alto sul pavimento, sbatté insieme i tacchi. Mai c'era così tanto spazio, c'era quasi la metà di questo palco. Lui si mise a camminare e disse, non avete proprio abbastanza spazio per me affinché predichi. Beh, allora avevo circa 20 anni e pensai, se questo farà così per quel vecchio, cosa farebbe per me? Sì, vedete, nell'interesse di mantenere ogni cosa in ordine per i nostri nuovi fratelli che certamente accogliamo nella nostra comunione. Vedo, credo che avevano fatto menzione di un prete seduto qui, penso. Ovviamente, essendo irlandese, la mia gente è cattolica. E così ce n'era ancora un paio, battisti diversi, altri. Potreste essere stati un po' confusi poco fa. Ho notato che nessuno dei fratelli ne ha parlato, ma ho pensato che avrei cercato di chiarirlo. Quando il fratello Shakarian, dopo che il bravo oratore qui è stato così pieno di gioia nel sapere vicinissimo alla venuta del Signore, egli ci ha parlato in una lingua sconosciuta. E noi abbiamo interpreti che danno un'interpretazione, per cui la scrittura dice se non c'è alcun interprete allora tace sei, ma se parlano in lingue e poi lo interpretano ciò diventa profezia. Così la piccola confusione di due di loro in una volta. Ora, ciò non è stato per niente nel disordine, vedete, perché uno di loro dava l'interpretazione e l'altro profetizzava, capite? Così ciò è. Ho pensato che l'avrei fatto capire ai nostri fratelli se non l'hanno capito, perché uno di loro dava correttamente, avete notato i limiti di tempo in ognuno, e l'altro era per l'appunto così ripieno che lo Spirito di Dio profetizzava attraverso di uno, interpretando, e l'altro dava l'interpretazione. Affinché potesse essere chiaro che noi non siamo, a volte, per la mente naturale, come il nostro prezioso fratello che si è scusato stamattina, questo confonde un po' la persona che non capisce, ma per coloro che sono dentro, i veterani della battaglia in cui siamo, beh, noi lo comprendiamo, quel che sono queste cose. Così ho pensato che avrei detto qualcosa in merito, se andava bene. Così. Ora, io so che questo non è il luogo per dire ciò, ma visto che tutti hanno detto le piccole cose, io sapete, quel tizio disse, quel vecchio di colore disse, non avete abbastanza spazio per me per predicare. Voi non avete abbastanza tempo per me per predicare. Sono piuttosto prolisso. Un uomo disse, un giorno disse, è venuto un ministro che era stato un pastore nella chiesa per 20 anni e nella sua chiesa ogni domenica mattina predicava sempre esattamente 30 minuti. E disse, questa domenica mattina ha predicato 3 ore. Così il consiglio dei diaconi lo chiamò e disse, pastore, noi veramente ti apprezziamo, disse, sappiamo sempre che sostieni la Bibbia e i suoi diritti. E allora disse, tu ci correggi sempre così che possiamo sentirci puri e netti davanti a Dio e veramente ti apprezziamo e crediamo che sei un servitore di Dio. E certamente abbiamo apprezzato quel messaggio stamattina, ma disse, c'è solo una cosa che vogliamo chiederti, disse, noi abbiamo controllato il tuo tempo come consiglio dei diaconi, disse, ogni domenica mattina rimani esattamente 30 minuti e oggi sei rimasto 3 ore, disse, ora ricorda, noi ne abbiamo apprezzato ogni minima parte, andava benissimo facendo sì che la persona si sentisse bene. E lui disse, beh, fratelli, vi dirò com'è, disse, ogni mattina quando vengo chiamato al pulpito, disse, metto una di queste piccole caramelle Lifesaver in bocca, e disse, la succhio di continuo, e disse, quando la Lifesaver è finita, disse, richiede solo 30 minuti, e disse, smetto di predicare. Sapete, stamattina ho pensato che ero un po' oltre il tempo fissato, l'ho aspettata fuori e avevo un bottone in bocca. E io non metterò niente dentro la mia, così speriamo di non avere qualche bottone in tasca. Ma noi siamo, spero che non sia sembrato sacrilego qui, ma io proprio, sapete, anche Dio ha un senso dell'umorismo, sapete, così siamo molto grati di essere qui e di avere questo tempo di comunione e con questo grande privilegio di rompere il pane di vita una volta ancora, nella mia propria semplice piccola maniera. So di teologi come quell'uomo dell'Inghilterra che ha parlato qui ieri sera, ma detesto alzarmi dopo una persona simile con la mia istruzione di seconda media, ma spero che Dio vi interpreti il significato del mio cuore. Capite? Se le mie parole non sono giuste, le mie intenzioni, io confido lo siano. Ora, leggiamo nella scrittura. Molti di voi piace seguire e leggerò stamane solo per alcuni momenti dal libro di Geremia, il profeta, secondo capitolo, e comincerò ora col primo versetto. La parola del Signore mi fu ancora indirizzata dicendo, vai, sgrida, grida agli orecchi di Gerusalemme, dicendo, così ha detto il Signore, io mi ricordo di te, della benignità che io usai in verso te nella tua giovinezza e dell'amore nel tempo del tuo sposato, quando camminavi dietro a me per lo deserto e per la terra non seminata. Israele era una cosa santa al Signore, le primizie della sua rendita, tutti quelli che lo divoravano ed erano colpevoli, male ne avevano. veniva loro, dice il Signore. Ascoltate la parola del Signore, casa di Giacobbe, e voi tutte le famiglie della casa di Israele. Così ha detto il Signore, quale iniquità hanno trovato i vostri padri in me, che li hanno allontanati da me e sono andati dietro alla vanità e sono divenuti vani? E non hanno detto, dov'è il Signore che ci ha portati fuori dal paese d'Egitto e che ci ha condotti per lo deserto, per il paese di solitudine e di sepolcri, per il paese di aridità ed ombre della morte, per il paese per lo quale non passò mai e non abita alcuno. E ora vi ho menati in un paese di Carmel per mangiare del suo frutto e dei suoi beni, ma voi, essendovi entrati, avete contaminato la mia terra, avete renduto abominevole la mia eredità. E i sacerdoti non hanno detto, dov'è il Signore? E quelli che trattano la legge non mi hanno conosciuto, e i pastori hanno commesso misfatto contro me, e i profeti hanno profetizzato per Baal, e sono andati dietro a cose che non giovano nulla. Pertanto io contenderò con voi, dice il Signore, contenderò con i figlioli dei vostri figlioli, perciò che in questa terra di Chittim e riguardate in Cedar e consideratelo bene e vedete se avvenne mai una tal cosa. È vigente alcuna che abbia mutato i suoi dii, quali però non sono dii, ma il mio popolo ha mutato la sua gloria in ciò che non giova nulla. Cieli, siate attoniti di questo e abbiatene orribile. Grandemente desolati, dice il Signore, perciò che il mio popolo ha fatti due mali. Hanno abbandonato me, fonte d'acqua viva, ed hanno cavato delle cisterne, cisterne rotte, che non ritengono l'acqua. Possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla lettura delle sue parole. Mi piacerebbe prendere un testo come cisterne rotte. Quando nel leggere questa scrittura stamane, per cui tutta la scrittura è data per ispirazione, e noi veniamo nella casa del Signore per la correzione, per la comprensione, e a volte vediamo qualche piccolo ostacolo nel cammino, come questo militare poco fa ti stava parlando e dicendo che certe cose che forse in qualche altro paese hanno un certo missile o qualcosa su quel proposito, e noi dobbiamo trovare qualcosa per contrastarlo con una strategia militare. Beh, la stessa cosa è in una chiesa, in una parrocchia dove un uomo predica o se è un evangelista sul campo, quando vede l'insorgere e qualcosa inizia che procede nel suo inizio, qualunque cosa sia, sta a quell'uomo, se è un servitore di Dio, bloccare quella cosa così lontana dalle menti delle persone che loro se ne terranno lontani. E non vogliamo che ci accada di entrare in luoghi simili. Ora, durante il tempo di Geremia, qui la sua profezia, erano trascorsi circa 60 anni dalla morte di Isaia. E essi erano stati circa 60 anni senza un profeta maggiore. C'era Abacuc e alcuni dei piccoli profeti minori, ma Isaia fu l'ultimo profeta maggiore. E il popolo aveva, durante questo tempo, non aveva avuto nessuno che li chiamasse fuori. Erano andati alla deriva, tuttavia essi erano il popolo di Dio, erano andati alla deriva in questo stato ora in cui li troviamo, quando Geremia venne a profetizzare loro. E Geremia era anche, lui profetizzò prima dell'esilio e anche lui andò in esilio con loro. E poi ovviamente Daniele venne dopo Geremia e Daniele disse che ebbe le conoscenze mediante le scritture dei 70 anni che loro dovevano stare là. Ovviamente ci fu un altro profeta fra loro che volle farsi questo giogo quando se lo mise sul collo, che sarebbe stata una piccola cosa, che entro due anni, ebbene, Dio li avrebbe portati tutti indietro, ma Geremia sapeva diversamente da ciò. E sappiamo cosa accade al profeta che profetizzò erroneamente. Morì quello stesso anno, così Dio non lo avrebbe lasciato rimanere. Ed ora notiamo anche che le condizioni del tempo, del popolo, in quel giorno. Ora, non voglio che mi capiate male, non è mia mia intenzione, in quello che ho intenzione di dire qui, di alcune scritture, piccole annotazioni. Una volta non dovevo annotare le mie scritture e altro, ma dopo che ho passato i 25 per la seconda volta, ebbene io non ricordo come una volta così annoto una scrittura e da ciò so piuttosto dove sto andando. E poi così tanto tempo per pregare per i malati e così via, e fuori, lontano, non ho tempo per studiare veramente come dovrei fare. Ora, ma questo grande profeta di questo giorno era Geremia. E lui era qualcosa di simile ad Amos e molti altri profeti che sorsero. Egli fu scosso quando vide le condizioni della nazione. Ora, c'erano luoghi, a volte quando si parla di una nazione, si potrebbe pensare che si stia riflettendo su un certo gruppo. Non è così, è il quadro complessivo della nazione. E troviamo oggi una condizione proprio relativa ad oggi, come era ai giorni di Geremia, che la nazione stessa completamente si era data più o meno all'idolatria. Piuttosto direi che si era allontanata da Dio. E facendo questo è stata la debolezza del pulpito, perché se il pulpito fosse rimasto dritto e con la parola di Dio, Dio sarebbe in ogni chiesa come si muove qui in mezzo a noi. Ma si sono distolti da ciò. Ed ecco la cosa di cui io voglio parlare stamane. Ed ora troviamo che ciò è assolutamente vero in ogni epoca. Credo che fu Amos, a cui mi sono riferito poco fa, che disse di essere non un profeta né il figlio di un profeta, ma disse che quando il leone ruggisce, chi può non temere? E se qualcuno ha mai sentito ruggire un vero leone nel deserto, questi che sentite nelle gabbie da queste parti miagolano solamente, ma quando uno ruggisce nel deserto, tutto presta attenzione. Mi sono messo a giacere nella giungla per dar loro la caccia e lui è il re delle bestie, e quando quel leone ruggisce anche i coleotteri cessano di gridare, ogni cosa lo fa. Gli sciacalli, le iene che strillano, gli altri animali, lo stridio dei babuini, delle scimmie, dei coleotteri, non riuscite quasi a concentrarvi, ma lasciate ruggire un leone a distanza e ogni coleottero cesserà di gridare. Vedete, ogni cosa ha paura di lui. E sebbene ci siano molte cose che possono ucciderlo, tuttavia lui è riconosciuto come il re fra le bestie. E gli disse, quando il leone ruggisce, chi può non temere? Disse, quindi Dio ha parlato, chi può non profetizzare? Ed ecco, penso, la condizione che incontra quella sfida di nuovo oggi. Dio ha parlato, capite? E noi vediamo la scritta sulla parete, così è molto facile profetizzare e vedere che siamo al tempo della fine. E stiamo vedendo Dio da ogni parte delle denominazioni, completamente dal cattolicesimo attraverso tutte le chiese protestanti, buddisti e quanto ancora dall'India e qualunque cosa ancora, e li sta chiamando il suo popolo insieme, li sta riunendo insieme. E sono molto felice per questo, di vedere venire questo giorno. Ora noi, è un grande giorno, uno dei più grandi privilegi, che se avessi saputo prima che ci fosse un mondo, quando eravamo anime, parte di Dio, quello che siamo, poiché eravamo con Lui prima della fondazione del mondo, poiché c'è solo una forma di vita eterna, e cioè Dio, e noi siamo parte di Lui, non lo eravamo in quanto che sapevamo e potevamo pensare, avevamo un essere, ma eravamo nei Suoi pensieri di cosa eravamo, prima della fondazione del mondo, perché siamo una parte di Lui, come mio figlio è una parte di me, io sono parte di mio padre, e così via. Siamo figli e figli di Dio, tramite la Sua preconoscenza. E là è passato, se avessi potuto sapere come so ora, avessi potuto guardare sull'intero arco del tempo ed egli mi avesse detto, in quale tempo vuoi vivere? Avrei detto, questo tempo proprio ora, proprio alla vigilia della conclusione della storia del mondo e l'avvicinarsi del regno di Dio per essere stabilito sulla terra. Penso che sia il tempo più glorioso di tutte le epoche, proprio ora. E scopriamo qui che Israele è accusato dal profeta. Quando Dio l'aveva ordinato e mandato, furono accusati di due peccati maggiori. E vogliamo parlare su quelle due cose che avevano fatto, e da ciò vogliamo prosperare. Ora, si erano allontanati da Dio, la fonte di acqua viva, e si erano scavati delle cisterne, si erano allontanati dalla cosa che Dio aveva dato loro e si erano scavati qualcosa che avevano fatto da se stessi. E quelle cisterne, notate che esso aveva, erano rotte e perdevano. Ora, una cisterna rotta non può trattenere acqua, collerà fuori. Sono cresciuto in una fattoria e so cosa significa una vecchia cisterna e la difficoltà che abbiamo con essa. E questa cisterna che perde è un quadro bellissimo, penso, di questo giorno, in cui il nostro, tutto quello che abbiamo cercato di fare per riunire gli uomini, riunire le persone, riunire le chiese, è accaduto sempre nel regno degli sforzi intellettuali. Abbiamo cercato di far diventare i battisti, tutti i metodisti e viceversa, e le diverse denominazioni, e per cominciare, quello non era il programma di Dio. Dio ha solo un punto d'incontro, e gli disse là nel libro dell'Esodo che io ho scelto il luogo per mettere il mio nome, e quello è il solo luogo in cui incontrerò il popolo. Ed egli aveva scelto un luogo in cui mettere il suo nome, e dove egli mise il suo nome, e là è dove incontrò Israele. Egli ha un luogo in cui incontra la sua chiesa oggi, ed egli ha scelto quel nome, e quel nome è Gesù Cristo. E lì è dove egli incontra il vero credente, quando lui è in Gesù Cristo. Ecco dove Dio ha scelto di mettere il suo nome. Voi dite il nome di Dio, e gli dice, sono venuto nel nome del Padre mio. Così ecco dove Dio ha messo il suo nome, è stato in Cristo, e in Cristo è dove possiamo incontrarci tutti sotto il sangue versato, e li abbiamo vera, autentica comunione. Dio ha fatto il suo programma al principio, nel giardino dell'Eden, il luogo in cui avrebbe incontrato l'uomo, e quello non era sulle comprensioni intellettuali. Se fosse stato, Eva era esattamente in linea col suo programma, ma sappiamo che il suo accettare il concetto intellettuale di Satana, o sicuramente Dio non lo farà, ma Dio disse che l'avrebbe fatto. E così allora egli scelse il luogo di redenzione, ed era mediante il sangue, e non mediante un concetto intellettuale. Così stiamo solo battendo l'aria, ma è solo la natura umana che la gente cercherà di farlo. Se avessimo tempo potremmo suddividerlo in molti pezzi, ma non voglio quel bottone, così cercheremo dunque di renderlo il più semplice possibile. Cisterne che perdono. E troviamo che è assolutamente accaduto di nuovo. È un vero quadro della nostra epoca in cui viviamo, di tutto il nostro sforzo. E senza disprezzo per ogni sforzo che qualsiasi servitore di Dio, che nomina persino il nome di Gesù Cristo, egli dovrebbe essere onorato per il solo nominare il suo nome in riverenza e rispetto. E i grandi sistemi evangelici che hanno attraversato la terra e così via in questi ultimi giorni, penso, ancora non saremo mai in grado di portare le persone in un solo cuore fino a che non li porteremo sotto il sangue di Gesù Cristo. Ecco l'unico luogo in cui saremo mai al sicuro. Qualcuno mi chiamò non molto tempo fa da lassù nell'est e disse: fratello Brano, ho sentito che ti sei trasferito in Arizona e hai costruito un posto là dove c'è sicurezza. E voi sapete come il messaggio è venuto. Il Signore mi ha detto cosa sarebbe accaduto in Alaska e come sarebbe accaduto lungo tutta la California, ed è accaduto proprio in quel modo. Hanno detto, ora se questo sta barcollando e tutto il resto, dov'è la zona di sicurezza? Dissi, c'è un'unica zona di sicurezza di cui io sappia, quella in Cristo, perché coloro che sono in Cristo è la sola che io conosca. Ora Geremia fu anche chiamato il profeta del pianto. E poiché credo ciò che fece piangere piuttosto questo profeta, fu perché lui, essendo un profeta e la parola del Signore viene a tali, e vedendo il popolo camminare secondo le loro tradizioni, e pensavano di essere a posto, e non c'era affatto modo di cambiarle, poiché andavano dritti in esilio, perché sappiamo che si raccoglie ciò che si semina, senza riguardo di chi siete, ciò che siete, e noi come nazione abbiamo raccolto, o seminato piuttosto, e dobbiamo raccogliere. Domani parlerò, se il Signore vuole, di pomeriggio, su dolori di parto. E io là lo tratterò così, che non possiamo cavarcela con niente. Dobbiamo raccogliere ciò che seminiamo. E se Dio lasciasse che noi la passassimo liscia con la nostra perversione della cristianità di oggi e pervertire le persone in queste cose che sono la cosiddetta cristianità, come il fratello Moore ha detto una volta, egli sarebbe moralmente obbligato a risorgere Sodoma e Gomorra e scusarsi per averle arse col fuoco. Proprio così. Perché se Dio è ancora giusto e dove si ha ingiustizia, si addice la sua santità e la sua parola a far sì che egli faccia raccogliere le persone ciò che semina. no, noi dovremmo fare questo. Ora notate che lo avevano lasciato la fonte delle acque vive e si erano scavati cisterne. Ora ci può essere qualcuno qui che non abbia capito cosa sia una cisterna. Una cisterna è un serbatoio fatto dall'uomo che cerca di prendere il posto di una fonte. È qualcosa che qualcuno ha scavato. E quanti sanno cos'è una cisterna? Bene, benissimo. C'è molta gente di campagna qui stamane. Sì, sì. Ricordo io la vecchia cisterna a casa come sembrava. E avevo sempre paura di bere da quella cosa. Era un serbatoio fatto dall'uomo. E non si può mai fare affidamento su ciò. Non potete fare affidamento su una cisterna. Però qualsiasi cosa l'uomo faccia, solitamente non è molto buona. Ma come il Signore ha posizionato il tempo nel suo ciclo e la rotazione della Terra, ogni anno, ogni volta che passa, ogni giorno, ogni ora, e il calare del sole, e mai fallisce. Ma gli stessi migliori orologi che possiamo avere mancheranno molti minuti nel tempo di un mese, senza dubbio. Ma vedete, ogni cosa che Dio fa è perfetta, e quello che l'uomo fa è imperfetto. Così perché accettare quello che fa l'uomo quando potete avere quello perfetto? Ho sempre detto questo di noi pentecostali. Vedete, noi lo sappiamo e non siamo... Certo, fuori dall'ordine di Dio non lo crediamo, ma sappiamo anche che fra noi abbiamo persone che cercano di imitare l'altra persona. Questo è proprio umano. Cercheranno di farlo. L'hanno fatto nella Bibbia. Uno, io sono Paolo, io sono di Sila e così via, ma loro hanno cercato di imitare quello che qualcun altro ha fatto o sta facendo. Ma perché accettereste una falsa imitazione quando i cieli sono pieni della cosa genuina? Quando la promessa è per voi e per i vostri figli, perché accetteremo qualcosa che fosse diversa? Perché prenderemo un credo, un dogma, quando la Bibbia è la non adulterata parola di Dio? Perché cercheremo di aggiungere o togliere? Quando il Signore Gesù disse in Apocalisse 22:18, chiunque toglierà una parola da essa o aggiungerà una parola ad essa, la sua parte sarà tolta dal libro della vita. Quando all'inizio Dio mise la razza umana sulla terra e gli disse loro di vivere mediante la sua parola, ora la parola di Dio è come una catena. Voi state passando attraverso l'inferno con essa e la sua catena è tanto forte solo quanto il suo anello più debole. E Dio vuole che manteniamo ogni parola ad essa. Ora quello fu l'inizio della Bibbia, il solo infrangere una parola fece precipitare la razza umana nel buio della morte. Gesù venne nel mezzo della Bibbia e disse che l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola. Non solo parte delle parole, o il 99%, ma ogni parola, proprio come era con Eva e Adamo. E alla fine della Bibbia, in Apocalisse 22:18, lui disse che chiunque toglierà una parola da questa o aggiungerà una parola ad essa. Perché quindi abbiamo bisogno di mettere qui dentro le idee delle cose di qualcuno, quando questa è l'idea stessa di Dio in merito a ciò? Vogliamo prendere ciò che lui ha detto e altresì scritto che ogni parola d'uomo sia menzogna e la mia sia la verità. Ecco cosa non andava con questo profeta. Nei giorni di Geremia lui era un profeta, aveva la parola del Signore e questa persona cercava di introdurre qualcosa ad essa. Ora, non vi può essere fatto affidamento. E ora sto paragonando questi serbatoi a questi sistemi che abbiamo cercato di prendere e di prendere il posto dell'originale parola di Dio. Poiché niente può prendere il suo posto. Essa è Dio. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Ed Ebrei 13:8 ha detto, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Come possiamo cancellare da questa? Essa deve essere la verità. Lui rimane lo stesso, egli è lo stesso in ogni principio. Ecco la ragione per la quale lo gradite, voi battisti, metodisti, cattolici, presbiteriani e così via, gradite quella presenza. Da qualche parte in voi avete accettato Dio, forse a volte in un modo intellettuale, forse avete anche sentito la potenza di Dio, siete un servitore di Dio, ma quando potete realmente entrare in Dio e riconoscere il vostro posto in Lui come figlio o figlia di Dio, ecco quel che vi fa venire quel grande fremito che Dio intendeva farvi avere. Ora, notiamo in San Marco, il 16 capitolo, Gesù non disse andate in tutto il mondo e insegnate, disse andate a predicare il Vangelo. Predicare il Vangelo è dimostrare la potenza dello Spirito Santo. Andate in tutto il mondo e dimostrate la potenza dello Spirito Santo. Parlando a un fratello, uno degli sponsor sulla mia riunione in India, là a Bombay, giù in Sudafrica, in diversi luoghi dove i missionari lo avevano insegnato come una parola o un concetto intellettuale, ma un giorno nella riunione, quando lo Spirito Santo stesso scese e salvò 30.000 indigeni della coperta, una chiamata all'altare, proprio sullo stesso suolo dove ci trovavamo, donne che si trovavano là, che erano nude quasi come lo erano quando sono venute al mondo. E nello stesso minuto in cui alzarono le mani per ricevere Cristo e lo Spirito Santo scese su quel posto e guarì 25.000 persone in una volta, da sedie a rotelle, barelle, lettighe, il sindaco della città il giorno seguente mi fece vedere questi camion carichi che scendevano per strada, quelle donne che si trovavano là nude, non sapendo di essere nude, ma non appena lo Spirito Santo le colpì, congiunsero le braccia per allontanarsi dalla presenza dei loro uomini. E mi chiedo come noi in America ci chiamiamo una nazione cristiana e nella presenza di Dio, e ogni anno noi, le nostre donne, se ne tolgono di più. E dovreste essere più vestite, e più Cristo aggiungete, più sarete consapevoli delle vostre condizioni. A volte vedo il modo in cui agisce la gente per strada e mi chiedo se è proprio mentalmente sana. Sembra come che non si rendano conto che quando lo fanno, quel che fanno, si rendono un'esca per il diavolo e per mandare anime all'inferno. Proprio così, ma il mondo è in una condizione come lo fu nei giorni di Geremia. Ora, ritorniamo alla cisterna. Ora, questa cisterna su cui non si può fare affidamento perché non può riempirsi da sé e deve dipendere dalle piogge locali per riempirsi. Le piogge locali o i risvegli locali per avere un piccolo risveglio qui, un piccolo risveglio lassù o altro per riempirsi. Così non si può fare affidamento su ciò. Non può riempirsi da sé, è insufficiente per se stessa, non può farlo. E deve dipendere dalle piogge per riempirsi. Quindi notiamo dove essa riceve la sua pioggia, dove riceve la sua acqua, la cisterna, cade dai tetti, dai granai, dalle tettoie, dove tutta la sporcizia che la polvere soffia lassù viene lavata dalla pioggia e scende nella cisterna, un serbatoio fatto dall'uomo, e diventa quasi come un pozzo nero, e lava il tetto del granaio, dove tutti gli animali, la puzza delle aie e così via si accumula là sopra, e il vento soffia nella la polvere, le cose sul granaio, poi sopraggiunge la pioggia locale e lava la pioggia all'istante, e poi l'acqua viene trasportata da una grondaia fatta dall'uomo, attraverso un tubo di scarico fatto dall'uomo, fino a un serbatoio fatto dall'uomo. E poi quando essa giunge là è sudicia, così sudicia che si deve mettere sopra un filtro di stoffa o non si potrebbe berla. Ora vedete, essa scende dal tetto mediante una grondaia fatta dall'uomo, un tubo di scarico fatto dall'uomo e un serbatoio fatto dall'uomo. E poi con un filtro fatto dall'uomo alla sua sommità per assicurarsi che alcuni degli insetti così simili vengano trattenuti. Ora notiamo, ora, in questi pochi giorni, dopo che l'acqua si stabilizza là in questa denomina fatta dall'uomo, serbatoio, scusatemi. Scusatemi. Bene. Dopo che è stato lavato da tutti i tipi di teologie e cose del genere che sono state trascinate dentro, ora veniamo a scoprire quando si stabilizza là per alcuni giorni che diventa stagnante. E chiunque sa della storia della Chiesa, quando Dio manda qualcosa, un messaggio, e adesso diventa fresco da Dio, poi dopo che la vita di quel fondatore o qualunque cosa possa essere, chiamatelo riformatore o qualunque cosa vogliate chiamarlo, dopo la sua morte, poi si sviluppa un sistema e ne fanno un'organizzazione. E appena ne fanno un'organizzazione da ciò, muore proprio là, non sorge mai più. È accaduto ogni volta, indietro, esattamente indietro, con rispetto a questo prete cattolico seduto qui, quando Dio organizzò la Chiesa, ovvero non organizzarla, Dio non ha mai organizzato la sua Chiesa, Lui non è in quel genere di affari, Lui è nella nascita, non nell'organizzazione. Così quando Dio avviò la Chiesa nel giorno della Pentecoste e poi alla fine a Nicea, a Roma, la organizzarono, e là è dove perse la sua potenza. poi giungiamo alla riforma luterana e fu una grande cosa, la parola di Dio fu data, il giusto vivrà per fede. E quando loro fecero, invece di raccogliersi tutti insieme, tutti loro assieme, camminare avanti, fecero una chiesa luterana separandosi da questo gruppo e allora morì. Poi Dio suscitò John Wesley con la santificazione, il messaggio della seconda opera di grazia e fu una cosa meravigliosa. Ma dopo Wesley e Asbury lo organizzarono e morì. Poi vennero i pentecostali con la restaurazione dei doni. Stavano facendo bene, ma cosa accadde? Lo organizzarono e morì. Proprio esatto. Ora, nel mezzo di tutto questo, Dio sta ancora chiamando fuori un rimanente da ognuna di quelle degenerazioni. Lo fa, di certo, ed è il nostro tempo di venire fuori, di riunirci assieme. Ed ecco cosa penso, gli uomini d'affari del pieno Evangelo hanno recitato un gran ruolo nell'abbattere queste mura e dicendo che non c'è alcuna differenza fra noi. Veniamo insieme, adoriamo Dio sotto un principio, non sotto un'organizzazione. Se fosse un'organizzazione scenderei da questo palco proprio ora, non ho niente a che fare con ciò. La faccenda è che deve esserci una comunione, e non una comunione di qualche credo, ma comunione in Cristo, mediante la potenza della sua resurrezione. Quella è la cosa che porta vita, porta nascita. E prima che la nascita possa avvenire, ci rendiamo conto che deve esserci la morte prima della nascita. Ed una nascita è una confusione, non importa che genere di nascita sia, se avviene in un porcile o ovunque sia, una confusione. E così è la nuova nascita, vi fa fare cose che solitamente non avreste pensato di fare. Ma quando siete pronti a morire a voi stessi, allora siete nati di nuovo, una nuova creatura in Cristo Gesù. Allora le cose si aprono e la vita diventa una nuova veduta per voi, perché avete accettato la persona di Gesù Cristo, e non qualche teoria né qualche credo, ovvero anche per la parola scritta, essa deve essere vivificata dallo Spirito Santo, non importa quanta teologia abbiate, essa già ce l'ha morta, potrei avere una manciata di frumento fino a che esso non arriva al processo in cui può essere vivificato, il frumento non vivrà mai. E potete avere una laurea di dottore, di FPHD, LLD, qualunque cosa vogliate, ma finché lo Spirito Santo non viene su ciò e lo ravviva per voi con un'esperienza personale con Dio, allora il frumento non è utile. Il vostro apprendere è stato invano. Come quell'inglese disse l'altra sera qui, ne fui così colpito, tutta la cultura che aveva come Paolo dovette dimenticare tutto ciò che aveva allo scopo di ritrovare Cristo, fare cose che pensava non avrebbe fatto. Ma quello è il modo in cui Dio opera, egli ci umilia nel nostro sistema istruttivo. Non che io cerchi di sostenere l'ignoranza, ma cerco di esporvi la differenza. L'istruzione non porta mai la vita. Serve lo Spirito di Dio per portare la vita e quella vita non deve venire fuori da un risveglio intellettuale, deve venire fuori dalla Bibbia, il risveglio della parola, e quella parola è la stessa ieri, oggi e in eterno, e quando essa scende oggi e vivifica si ottengono gli stessi risultati di Atti 2. Esattamente, si ottengono sempre, e sarà sempre così, perché è lo Spirito di Dio che condiziona l'atmosfera, e ci vuole un'atmosfera per fare le cose. E ecco perché a voi, uomini, viene sempre insegnato, portate qui i vostri figli. Beh, certamente è giusto, sono stato lieto di vedere mia figlia Rebecca entrare a sedersi alcuni minuti fa. Alcuni di voi mi avete visto ammiccare una donna, era mia figlia, così lei è entrata e si è seduta. Voglio che lei riceva il battesimo dello Spirito, ed ecco perché è qui nella riunione. E ecco qual è lo scopo di ciò, ci vuole l'atmosfera. Come diceva il vecchio dottor Bosworth, potete prendere un uovo di gallina e metterlo sotto un cucciolo e farà nascere un pollo. Perché? Perché è un uovo e ha la giusta atmosfera. Non mi importa se siete battista, metodista, presbiteriano, nella giusta atmosfera farà nascere un figlio neonato di Dio. È l'atmosfera che lo fa. Non importa quale etichetta denominazionale avete. Io solevo condurre il bestiame e notavo la guardia forestale quando lo portavamo là nella foresta, dai terreni del pascolo giù nelle fattorie, e li mettevamo là nella foresta e lui stava là in piedi sulla steccato di sbarramento e osservava mentre attraversavano il cancello. Non prestava attenzione al marchio, perché c'erano tutti i tipi di marchi che passavano là, ma c'era una cosa che lui notava, la targhetta del sangue, doveva essere un puro sangue Hereford che non poteva passare in quella foresta, perché è l'associazione Hereford che tiene il pascolo nella foresta, doveva essere una targhetta del sangue per mantenere la riproduzione corretta. E penso che il modo in cui sarà nel giorno del giudizio, lui non mi chiederà se sono stato metodista, battista, pentecostale, presbiteriano, ma cercherà la targhetta del sangue. Quando vedrò il sangue passerò oltre a te. Ecco la faccenda. Così troviamo che queste cisterne, dopo che rimangono là per un po', diventano stagnanti e non sono buone. E diventa anche la dimora di rane, lucertole, serpenti, insetti e germi. E cos'altro ancora? Perché è una condizione stagnante che vi si è introdotta. Potreste immaginare lavare il tetto di una stalla o di una casa vicino alla stalla, da qualche parte in cui ci sia la sporcizia, che genere di insetti e germi e ogni altra cosa che viene trasportata in questa cisterna? Ora, è un esempio perfetto di qualsiasi specie di sistema fatto dall'uomo. Lui è un fallimento, tanto per cominciare. Ecco perché ha bisogno di un salvatore. Non potrebbe salvare se stesso, non può farci niente, è perduto, tanto per cominciare. È nato nel mondo peccaminoso, viene al mondo proferendo menzogne, è un bugiardo, tanto per cominciare. Così come può mai fare qualcosa da se stesso? Come può un uomo santo? Non c'è un uomo santo, non c'è una chiesa santa. C'è uno spirito santo, non una chiesa santa, un popolo santo. C'è uno spirito santo in mezzo a un popolo, ecco cos'è. Amen. Non una montagna santa dove stavano Pietro e gli altri. La montagna non era santa, ma c'era lì Dio santo sulla montagna che la rese santa. Non una persona santa, è lo spirito santo che usa quella persona è ciò che la rende santa, non la persona, ma la persona dello Spirito Santo, non è l'uomo, perché è solo un uomo, nato dal peccato, formato in iniquità, venuto al mondo proferendo menzogna. Qualsiasi sistema fatto dall'uomo lo manterrà proprio là dentro, renderà cieca la cosa all'intellettuale, agli occhi intellettuali, affinché persino io appartengo alla Chiesa, mio nome sul libro, ho fatto questo, mio padre era questo, e così di seguito, ciò suona bene. E che lo è, non c'è niente da dire contro ciò. Eppure, amico, Gesù disse, a meno che l'uomo non sia nato di nuovo, non può neanche vedere. Vedere non significa che vede con i suoi occhi, ma comprendere il regno del cielo. Finché non ci siete nati dentro, come farebbe questo evangelista Battista, come farebbe quell'uomo che stava là a criticare, a farsi beffe di ciò? Vedete, non c'è niente in lui che poteva riceverlo. Ma Dio dovette farlo, vedete. Dio gli diede lo Spirito Santo, manifestò che questa non era ipocrisia, questa è la parola. Egli lo ascolta solo da un'idea scolastica e si cerca di prendere tutte le benedizioni di Dio e le pone in un giorno passato. Qui, non molto tempo fa, un giovane predicatore battista è seduto presente stamattina e lui venne da me e disse, fratello Branham, c'è una cosa che stai facendo che è sbagliata. E disse, aiutami. E disse, penso tu sia sincero, una brava persona, ma dissi grazie, Signore. E disse, ma c'è una cosa che fai di sbagliato. E dissi, spero che il Signore trovi solo una cosa che faccio errata. E disse, questo è ciò che fai che vai sbagliato. E disse, tu cerchi di introdurre al mondo un ministero apostolico. E disse, il ministero apostolico, c'è solo con gli apostoli. E dissi, da Battista a Battista mi piacerebbe farti una domanda. Disse, cosa? Dissi, credi che la parola di Dio sia ispirata a ogni piccola parte di essa? Dissi, certamente. E dissi, allora, e gli disse non aggiungere una parola né toglierne una, perché dissi, allora ti mostrerò dove la benedizione apostolica venne sulle persone mediante una promessa di Dio. Tu mostrami la promessa di Dio e quando lasciò le persone. Vedi, se non puoi produrre ciò nella parola, allora non pensarci più, vedi? Dissi, perché essa sta ancora continuando. E lui non disse niente per alcuni minuti, e così disse, bene, allora fratello, vorrei chiederti questo. Pietro introdusse il messaggio apostolico il giorno di Pentecoste, e noi tutti sappiamo che è vero, perché lui aveva le chiavi del regno che Gesù gli aveva dato. Ed ora osservate cosa disse. Disse, ravvedetevi ognuno di voi, siete battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché la promessa è per voi, e per i vostri figli, e per coloro che sono lontani. Anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Quindi se c'è un punto dove egli lo tolse, allora cosa accadde alle parole di Pietro il giorno di Pentecoste, vedete? No, non è mai cessato. Caro agnello morente, il tuo prezioso sangue non perderà mai la sua potenza finché tutta la Chiesa di Dio riscattata sarà salvata per non peccare più. Allora in un più nobile e dolce canto canterò della tua potenza di salvare quando questa povera lingua blesa e balbuziente giacerà silenziosa nella tomba. Dio, aiutami a crederla e a tenermi aggrappato ad essa e tutti noi a stare vicino ad essa, perché la verità del Vangelo, sì Signore, un savio non dovrebbe mai guardare queste cose e sapere che esse non funzioneranno, non hanno mai funzionato. Una religione organizzata, un'esperienza organizzata non funzionerà mai nella presenza di Dio, deve venire non contaminata da Dio. Non è mai stato usato da Dio. In nessun tempo del passato Dio ha mai usato un tale sistema. Ora voi, avete membri e cose del genere, ma io intendo la genuina progenie di Dio. La benedizione come scesa il giorno di Pentecoste non viene mai attraverso l'organizzazione. Viene attraverso una nascita, essere nati di nuovo. Siamo invitati a prendere Israele per esempio, quello che sono stati. Notate, hanno abbandonato Lui, la loro fonte provveduta. E si scavarono delle cisterne. Potresti immaginare una cosa, quando un uomo si trova ad un pozzo artesiano a bere e poi vuole farsi una cisterna, vedete, per bere da essa? Ora ecco quel che quel profeta ha detto, che ecco cosa disse la parola di Dio, ecco quel che Dio disse al profeta, voi avete abbandonato me e avete lasciato me, la fonte di acque vive, e vi siete scavati delle cisterne che sono rotte e perdono. Vedete, qualcosa, loro volevano qualcosa che potessero controllare o mostrare quel che avevano fatto. Ecco la follia della religione organizzata. Essa cerca sempre, loro stessi devono avere qualcosa a che fare con ciò. Devono avere tutti quei sistemi e società e cose simili. E io appartengo a questo. Ora, invece di essere solo umili figli di Dio, vogliono qualcosa che essi possono mostrare loro stessi. Invece di lasciare Dio farlo a modo suo, vogliono farlo a modo loro. Ed ecco il modo in cui i sistemi tengono la Chiesa oggi. Non ogni sistema, uno lo vuole in questo modo, uno lo vuole in quel modo, se sei metodista di esserlo in questo modo, un battista in questo modo, un presbiteriano cattolico, qualsiasi altro, hanno i loro sistemi. Niente contro ciò, ma non è questo ciò di cui parlo. L'uomo vuole farlo a suo modo e Dio ha il suo modo di farlo. Ed egli disse, tu mantieni la tua via, una cisterna rotta, e non vuoi accettare la mia via, la via della vita. Ed è la stessa cosa come lo è oggi. Non è per niente cambiato. Pensate a quanto è stolto un uomo che lascia un pozzo artesiano traboccante d'acqua pura e netta e poi vuole andare a una cisterna rotta che ha fatto da sé e scava una cisterna con dentro della spazzatura che viene trascinata dal tetto della stalla per poi bervi. Certamente c'è qualcosa di mentalmente sbagliato in quella persona. E quando un uomo si attaccherà a un concetto ecclesiastico della Scrittura, invece di accettare lo Spirito Santo che rivendica la Scrittura e ve la rende reale, c'è qualcosa di spiritualmente sbagliato in quella persona. È esattamente così, sicuro. Lo Spirito Santo. Tutti hanno un'interpretazione della propria Bibbia. Quel che pensate sia giusto. Dio non ha bisogno del vostro aiuto. Dio non ha bisogno della vostra interpretazione. Dio è il suo stesso interprete. Dio fa l'interpretazione nel modo in cui lui dice che l'avrebbe fatta. Il Signore disse al principio sia la luce, e la luce fu. Questo non ha bisogno di un'interpretazione. È quel che Dio fece. Lui disse una vergine concepirà e lei il concepì. Questo non ha bisogno di un'interpretazione. Lui disse che avrebbe riversato il suo spirito su ogni carne e lo fece. Non ha bisogno di alcuna interpretazione. Dio interpreta la sua stessa parola rivendicandola e manifestandola e dimostrandola. Ecco come un profeta era dimostrato essere da Dio. Disse, se c'è uno fra voi che è spirituale un profeta, io il Signore mi farò conoscere a lui in visioni, gli parlerò attraverso sogni e se quel che lui dice avviene, allora temetelo. Ma se non avviene, non temetelo. Quella stessa cosa di quando Dio parla la sua parola e l'uomo dice la parola è questa e accade in quel modo, allora è Dio che lo fa. Ma se dice è in questo modo e i giorni sono passati, beh, occorre tutto il... Egli prende nella sua mano il pane desiderato dai figlioli e lo porta via da loro e loro muoiono di fame. Perché vorreste bere da una cisterna quando qui c'è un pozzo artesiano? Cos'è dunque una fonte di vita? Cos'è la fonte di vita? La fonte di acque vive. La paragoneremo a un pozzo artesiano. Ora, voglio che notiate la differenza fra una cisterna e una fonte d'acqua viva, un pozzo artesiano, e una vecchia cisterna rotta là fuori piena di insetti, lucertole, rane, germi, chissà cos'altro, vedete? E qui c'è un pozzo artesiano. Ora, osservate questo. Esso si mantiene da solo. Non dovete prendere nessun grande sistema e portarvi dentro molto denaro, non dovete riunire molti membri, esso sostiene i suoi membri. Il funzionamento dello spirito di vita è in loro. Notate l'acqua che viene da esso, fresca, pura e netta. Non una cisterna, qualcosa di stagnante che è stato indottrinato da 40, 50 diverse menti dicendo questo è giusto, quello è giusto, questo concetto e votano e vi fanno appello per come fanno, poi fanno da ciò una denominazione. È la pura e netta, non adulterata parola di Dio che viene dalla mano di Dio. È un vero pozzo artesiano. Notate, il segreto della sua potenza è al suo interno. L'uomo non può trovarlo. Una specie di pressione sotto di esso che lo fa spingere in alto. Ricordo quando una volta ero guardiacaccia nello stato dell'Indiana, pensavo nella contea di Harrison, vicino a una certa fonte, una sorgente, gorgogliava sempre. E proprio sembrava fosse la cosa più felice se per terra ci fosse stata neve, ghiaccio, se fosse congelato quanto freddo fosse, e gorgogliava ancora, dove le vecchie pozze e cisterne fatte dall'uomo con rane e ogni cosa erano là fuori congelate, solide. E ciò va a mostrare che qualsiasi denominazione, mediante un po' di mancanza di spirito, un piccolo cambiamento di atmosfera, si congelerà, ma il pozzo artesiano di Dio è Egli lo stesso ieri, oggi e in eterno e continua a farne gorgogliare fuori tutte le cose, buttarle fuori e non c'è niente là dentro tanto per cominciare. Se va qualcosa vi entra, la spingerà fuori all'istante. Quella cosa gorgogliava così e io dissi, un giorno seduto là pensai, credo che parlerò a quella fonte per un momento. Mi tolsi il cappello e dissi, Perché sei così felice? Perché stai gorgogliando? Forse perché i cervi bevono da te una volta ogni tanto. Se avessi potuto parlare avrebbe detto no. E disse, forse perché io bevo da te. No, non è questo. E disse, ebbene, cosa ti rende così pura, così netta? Cos'è che gorgoglia, che ti fa gorgogliare così piena di gioia continuamente e niente può congelarti? Tu zampilli in aria e non c'è niente, è acqua pura. Se avesse potuto parlarmi, sapete cosa avrebbe detto quella fonte? Avrebbe detto, fratello Prana, non sono io a gorgogliare, è qualcosa dietro di me che mi fa gorgogliare. Ed ecco com'è. È una parola semplice, ma sapete cosa voglio dire? È così con un'esperienza della nuova nascita. Non potete contenerla, è una fonte di acqua dentro di voi che gorgoglia in vita eterna. Vedete, c'è qualcosa in merito con cui voi non avete niente a che fare. I serbatoi fatti dall'uomo possono gelarsi, supplicare per un risveglio o altro, ma un uomo che è sotto quella fonte, che vive in quella fonte, lo è giorno e notte. No, non dovete aspettare le piogge locali, i risvegli locali, voi ne siete pieni. Io gli darò una fonte di vita dentro di lui che gorgoglia. C'è qualcosa in essa che è fresca ogni giorno, pura e netta, è la parola di Dio non adulterata nel vostro cuore e nella vostra bocca, che rivendica se stessa, che parla da se stessa. Non mi importa se piove, se nevica, qualche tempo fa, voi siete sempre felici perché lo Spirito Santo è là dentro che gorgoglia, è la potenza nascosta, notate, o il suo segreto al suo interno, dà liberamente di se stessa, a chiunque berrà e userà la sua sostanza. Ora voi non scegliete e dite, beh, ora devo andare alla chiesa metodista perché sono metodista per un risveglio, dovrò andare qua, ma se devo andare in una pentecostale perché sono un promotore del risveglio pentecostale. E vi dico, quando possedete quella fonte d'acqua che zampilla, quella fonte, quando bevete da là non c'è alcuna differenza, dareste a qualsiasi cosa che viene vicino. Siete disposti a dare speranze di vita a un cattolico, a un protestante, a un giudeo, a un ateo, a qualsiasi cosa sia. Voi realmente avete qualcosa dentro di voi che lo fa. Notate un'altra cosa in merito. Voi non dovete pomparla, non dovete tirarla e pomparla. Ho visto così tanto, diciamo, da farmi disgustare, pompare qualcosa, suonare tutta quella musica, saltare su e giù, è un gran mucchio di letteratura là in città, grandissimi insegni, è l'uomo dell'ora. C'è solo un uomo dell'ora, è Gesù Cristo, che è lo stesso ieri, oggi e in eterno. C'è solo un messaggero da Dio ed è quello, è Gesù Cristo. Sì, Signore. Non dovete pompare questo, né tirarlo giù, oppure non dovete iscrivervi a esso, semplicemente lo prendete liberamente. Amen. Io sono la fonte d'acqua viva. Voi mi avete lasciato per andare a farvi dei serbatoi. Ora non dovete pomparlo, tirarlo, iscrivervi a esso, scavarlo, nient'altro. Dovete solo prenderne liberamente. Non avete neanche bisogno di una teologia fatta dall'uomo, quale filtro di stoffa per dirvi cosa lo attraversa e cosa ha fatto. Niente, qualche teologia fatta dall'uomo di qualche sistema istruttivo, religione presuntuosa in questo e in questo, qualche cisterna di sistema religioso, non ne avete bisogno, non deve esserci, mettete un brandello di stoffa su questo e lo getterebbe completamente in aria, non ha niente a che fare con ciò, si mantiene da solo, è la potenza di Dio che scaturisce in vita. Perché un uomo lascerebbe una cosa come quella per aderire a un sistema? È più di quanto io possa dire. Se non ha bisogno di un filtro di stoffa, non ne ha bisogno, non ha bisogno di essere, non ha bisogno di dipendere dalle piogge locali per il suo riempimento, è sempre pieno. Amen. Un uomo, mi sento giù di corda oggi, sono lieto di vivere nella presenza di Dio, sia che le cose vadano bene o no. Lui è la mia vita, amen. Lui è la nostra vita. Lui è la vita abbondante, sì Signore. E guardate cosa essa fa per noi, la sua potenza e purezza è in se stessa. Non ha bisogno di adescare dalla cisterna né da qualche altro sistema. Qualcuno dice, beh, qual è la tua tessera d'associazione? Vediamo se sei un buon battista, vedrò se hai una tessera o un buon pentecostale, se sei un trinitario della dualità, trinitario o cos'altro ancora. Vedete, non ha bisogno di qualche adescamento, è sempre in funzione. Sì, sapete, una volta avevo questa vecchia cisterna, dovevo versare l'acqua laggiù e adescare con quella vecchia pompa d'aspirazione per tirarla fuori da là, sapete, versare dentro dell'altra acqua e entravano a fiotti un mucchio di insetti così simili, svuotare insetti così simili, sono come questi risvegli sistematici, ma grazie a Dio c'è una fonte piena di sangue dove i peccatori si immergono sotto quel flusso, non fai di loro membri di chiesa, ne fai di cristiani quando vengono a quella fonte. Perché lascereste la fonte delle acque vive per bere da un pozzo nero come quello? nessun pompare, la sua potenza in se stessa non ha bisogno di adescare, sì Signore, perché essa stessa, la sua stessa vita è dentro di sé. Ecco in che modo il seme di Dio è nel cuore dell'uomo, la vita di Dio è dentro l'individuo, non nella Chiesa, è in te. È in te, tu sei colui che ha il germe di vita in te. Solo un assaggio di essa convince tutti i tipi di ecclesiastici. Chiedete al prete cattolico, chiedete al battista o qualunque sia, solo un assaggio di questa grande, fresca acqua artesiana, ve lo dico, vi convince che essa è la verità. La vostra anima affamata, ad ogni modo, essa convince il più assetato. Comunque, ora se non avete sete, questo piccolo battista non aveva sete, tanto per cominciare, ma quando ebbe sete l'acqua aveva un sapore buonissimo. Proprio così, ma dovete aver sete, la sete benedetta, come la chiamò Gesù. Beati siete voi quando avete fame, sete di giustizia, perché sarete saziati. Gesù l'ha detto, amico. Sì, Signore, è una fonte benedetta per l'assetato. Perché qualcuno dovrebbe volerla barattare con una palude? Vi piacerebbe barattare un pozzo artesiano con un'acqua di palude? Piena di insetti e contaminazioni di ogni genere, di teorie fatte dall'uomo, per cui Dio disse che, aggiungendone una alla sua parola, togliendone una dalla sua parola, la sua parte sarebbe stata tolta dal libro della vita. E quando Dio promise che lui avrebbe rivendicato questa parola in ogni generazione, poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per coloro che sono lontani e per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà, perché pompereste su qualche pompa sistematica che può essere contaminata da anni, da qualche vecchia manna? Forse la manna andava bene, niente contrario a ciò, nei giorni di Martin Lutero, nei giorni di questo, nei giorni di quello, gli altri riformatori, niente contrario, ma quella è manna che è caduta molto tempo fa. Se notiamo nella Bibbia, loro dovevano raccoglierla ogni giorno, dovevano prendere quella nuova, dopo che diventava un po' vecchia, imputridiva, non può imputridire senza decomposizione, deve avere batteri dentro qualsiasi cosa per farla imputridire, sappiamo che è così, e così anche i sistemi, dopo che già ce l'ha, dopo un grande risveglio verso un altro, e si contamina, si riempie di insetti, è come una cisterna piena di girini, come li chiamavamo una volta, quei piccoli insetti che si dimenano là dentro. Ecco cosa non va con l'esperienza di tante persone oggi. Sono proprio pieni di girini, che si dimenano da uno all'altro e raccontano storie che non hanno affatto alcuna verità in essa. Proprio così, che si dimenano da uno all'altro. Ero metodista, mi sono iscritto ai battisti, ero cattolico, sono nato per essere questo, sono nato per essere quello. Sono proprio girini. Oh, dimenticatevi di tutto e venite alla fonte. Amen. Il pozzo artesiano, la sempre vivente presenza di Cristo. Io lo credo l'essere l'inesauribile fonte di vita. Più prendete da Lui, più diventa fresca e più diventa fredda e meglio diventa e più dolce il sapore. Ora l'ho servito per 33 anni e ogni giorno diventa sempre più dolce di quanto lo fosse il giorno prima. Non sono mai stato. Gli disse che non avreste avuto più sete se avessimo avuto di quest'acqua. Notate quanto è grande essa. Oh, Israele fece come molti fanno oggi. Lasciarono la fonte di acque vive per scavarsi la loro stessa cisterna. Ora, parlando di grazia, solo per un momento, quel che è la grazia di Dio. Noi abbiamo leggi e regole, e se non misurate secondo questo standard, o un'asta di misurazione religiosa, se non misurate secondo quella, voi dovete, non potete venire dentro, e così via. Ma Dio ci salva per grazia, non per un'asta di misurazione, capite? Ma Dio, parlando di grazia, ora, come è capitato che questo è avvenuto di bere da lui, da quest'asta di misurazione, mormora, Israele che mormora, osservate, gli disse, e io ti visiterò di nuovo, notate la scrittura, notate, e lì li proverà per visitarli ancora, Israele che mormora al Mar Rosso, fu invitato a seguirlo attraverso l'acqua stagnante degli egiziani per essere un popolo libero. Essi erano schiavi, furono invitati a venire per essere un popolo libero con lui, a venire fuori attraverso il Mar Rosso, venire fuori attraverso quello per entrare in un deserto per portare una separazione fra loro e gli imitatori che cercavano di imitarlo senza circoncisione. Oh, ecco cosa causò il problema. Tutti loro perirono proprio nel mare. Faraone e il suo esercito, essi videro gli esseri umani andare avanti tramite la potenza soprannaturale. Così vi andarono dentro e cercarono di imitarlo, senza essere inclusi nella benedizione. E quando lo fecero, morirono. È un paragone carnale. Un uomo che cerca di fare questo, che cerca di imitare qualcosa, allora fa un paragone carnale di un vero cristiano. Mio fratello indiano, là, lo sa, Andate in giro per Bombay e vedrete le persone là, gli indù, e gli stesi su chiodi e camminano sui vetri, camminano nel fuoco per mostrare ciò che riescono a fare, cose simili. Quelle sono imitazioni carnali di qualche uomo là in fondo alla giungla che fa questo per sacrificio al suo Dio. Troviamo questo in mezzo a tutta la vita religiosa, imitazioni carnali. Qualcuno che cerca di essere come l'altro, c'è solo un esempio a cui dovete essere simili, cioè simili a Gesù Cristo, il quale era la parola. E quindi quando la parola di Dio viene a voi, sarà allo stesso modo, ma Dio li condusse proprio attraverso nella terra promessa comunque. E si trovarono inoltre che ogni serbatoio, quando dunque si avviarono attraverso il deserto nel loro viaggio, dopo che si erano separati, scoprirono che ogni serbatoio era asciutto per loro. E troverai la stessa cosa, fratello, quando ti avvierai verso questo viaggio per la terra promessa. Troverai le porte chiuse, come disse quel piccolo predicatore, un anglicano, cosa mai fosse, immediatamente la sua chiesa lo mise alla porta. Vedi, è bastato che lui avesse tante persone e ricevette lo Spirito Santo e ne fu la fine. E noi, Israele, trovò la stessa cosa come esempi nel loro viaggio verso la terra promessa. I serbatoi erano tutti asciutti, sì, nel loro viaggio, in obbedienza alla sua parola promessa, nel loro viaggio, trovarono asciutto nei serbatoi. Ora, trovarono che i serbatoi non erano affidabili per il viaggio. E se andate in viaggio in obbedienza alla parola di Dio e cercate di unirvi a questo, unirvi a quello, scoprirete che non c'è serbatoio al mondo che la sostenga. Niente affatto. Tu sei un singolo. Dio ti conduce nel modo in cui Egli vuole condurti. Quindi abbiamo trovato la stessa cosa oggi e tutti i serbatoi si sono prosciugati. Ma la promessa è sempre vera. Per Dio, il quale manterrà la sua promessa al suo popolo, e gli promise di provvedere a tutto ciò di cui avevano bisogno, perciò lo fece. In mezzo a vuoti asciutti serbatoi, pensateci, Israele che si lamentava nel deserto, nel loro viaggio, egli chiamò da parte il suo servitore capo, il profeta Mosè, e aprì una fonte d'acqua viva, da una roccia percossa, affinché i suoi figli credenti non perissero. In questo giorno, ciò mi parla di grazia. Noi siamo immeritevoli. Per il modo in cui abbiamo agito, nel modo in cui abbiamo vissuto, siamo immeritevoli. Ma Dio, in questo giorno, proprio come qui stamattina, guardate, per i metodisti, battisti, presbiteriani, cattolici, tutti, Egli ha aperto una fonte. Ebrei 13 dimostra questo, che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Così, ciò rende vero Giovanni 3,16. Perciò che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E fu sollevato per una ragione composta, perché le persone mormoravano e peccavano e venivano morse dai serpenti e morivano. E per il perdono dei loro peccati e la guarigione delle loro malattie. Ed è la stessa fonte che è aperta per noi oggi, per la nostra salvezza e per la nostra guarigione, la guarigione fisica, poiché Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E quando la roccia fu percossa dalla parola di Dio promessa che lo aveva comandato, essa sgorgava pozzi d'acqua pura e netta, non stagnante né contaminata, ma la stessa potenza di Dio, presenza di Dio, acqua pura. Ed essa salvò tutti quelli che ne bevevano. Ora sappiamo che è vero perché lo leggiamo nel Vecchio Testamento come simbolo. Ora non si doveva tirarla, pomparla, unirvisi, entrare nel seminario per imparare come farne uso. E vi diranno come farne uso, là, vedete, oh, bene, se hai ricevuto lo Spirito Santo, noi crediamo questo, così che tu fallo in questo modo. Ma vedete, non c'è modo di controllare questo. Voi non usate lo Spirito Santo usa voi, vedete. Non siete voi a usare lo Spirito Santo ha voi. Un dono non è qualcosa che prendete come un coltello con cui fate la punta ad una matita, è arrendervi a Dio e togliervi di mezzo affinché lo Spirito Santo possa usarvi. Notate? Non dovettero mai pomparla, né tirarla, né dovettero mai chiedere ora come usiamo quest'acqua, perché sapevano come usarla, erano assetati, sapevano cosa farne. E così è per un uomo, una donna, che senza riguardo a quale credo o denominazione appartenga, se è assetato di Dio, non deve correre indietro al seminario come ha fatto questo fratello anglicano o fratello britannico ieri sera deve tornare a consultare come, secondo la Chiesa anglicana, come deve usare questo grande dono che ha ricevuto di parlare in lingue e come fare questo. Tanto per cominciare lo butterebbero fuori, capite? Era setato, perciò Dio lo riempì. Ecco tutto quello che c'è. E è avere sede, quindi lui riempie. Non devi avere un controllo, quindi Dio ti dice cosa fare con esso. Dio conduce ogni singolo nel modo in cui Egli vuole che tu agisca. Tu stesso sei un individuo, sei una parte di Dio. Nessuno può prendere il tuo posto. E non c'è modo di dover andare da qualcuno e dire ora io dovrò fare questo o dovrò fare con quello. No, Signore, Dio lo usa nel modo in cui vuole. Quando sei assetato, sai che devi bere. E se sei assetato stamane, bevi da essa. Ecco tutto ciò che devi fare. Dio ha provveduto una via per la loro sete, ai figlioli assetati di essere liberamente parte di Lui stesso. E Dio ha provveduto una via per ogni uomo e donna stamane che è affamato, assetato. Forse ci sono persone sedute qui che non sono mai state salvate, ci sono persone qui che sono sul punto di essere salvate, ci sono persone qui che sono sedute come membri di chiesa. Volete agire bene? Bastate bevendo lo serbatoio. Non vi diranno mai queste verità. La sola cosa per venire è prendere la promessa di Dio e venire a quella fonte. Allora Egli spegnerà la fede. Chi beve da questa fonte non avrà mai più sete. Notate, ora, come Lui ha liberato quelli che hanno ricevuto quest'acqua per grazia e non per un sistema o una cisterna di istruzione. Egli rivendica la sua parola, che è una risorsa che dà vita. Quanti qui dentro sanno di aver ricevuto vita quando avete preso quella parola e la sua acqua? Sapete proprio di aver ricevuto vita. Ebbene, prendiamo per esempio solo un altro esempio, due, e poi concluderò fra un momento. Io devo avere un bottone da qualche parte, ma notate, continuo proprio a parlare, ma non intendo farlo. Guardate, prendiamo per esempio un paio di persone. Prendiamo la donna alla cisterna di Giacobbe, un pozzo scavato. Era seduta là, ecco tutto quello che la donna conosceva, era quella cisterna dove veniva a prendere acqua. E di ripeto al pozzo, nel piccolo panorama là, lei trovò un uomo seduto là, un giudeo. E lei era una samaritana della città di Sicar. E scopriamo che quest'uomo, questo giudeo, pronunciò una parola insolita a questa donna, disse, portami da bere. Lei disse, ora c'è una segregazione, non è corretto che tu mi faccia una domanda simile, tu essendo un giudeo, io una samaritana. E disse, ma se tu sapessi a chi stai parlando, chiederesti a me da bere. E io ti darei delle acque che non devi venire in questa cisterna per bere. Sarà una fonte d'acqua che trabocca in te. Notate, quando lei scoprì che questo si dimostrò essere la verità, ora innanzitutto qualsiasi uomo poteva dire questo, ma lei disse, tu dici di adorare a Gerusalemme, noi adoriamo in questo monte, e disse la salvezza dei giudei, sappiamo quello cui crediamo, ma disse, lascia che ti dica una cosa, parole simili, né in questo monte né a Gerusalemme il tempo avverrà in cui l'uomo adorerà Dio in spirito e in verità, perché il Padre cerca tali, disse, va a prendere tuo marito e vieni qui, osservate qui, è dimostrato, qui si vede a quale fonte lei si trovava. Disse, va a prendere tuo marito e vieni qui. Lei disse, io non ho marito. E lui disse, hai detto il vero. Vedete, sembrava come se fosse una chiara contraddizione a ciò che lui le aveva chiesto. E disse, va a prendere tuo marito. E lei disse, io non ho marito. E disse, hai detto il vero. Disse, perché ne hai avuti cinque e quello con cui vivi ora non è tuo. Osservate quella donna, quanto era diversa dai sacerdoti di quel giorno. I sacerdoti di quel giorno videro accadere quella stessa cosa e dissero, quello è un diavolo, o una telepatia, o Belzebù. Vedete, mancarono di vedere la parola che prometteva questo, ma quella piccola donna era meglio versata nella scrittura che di chiunque di quei sacerdoti. Disse, Signore, io vedo che sei un profeta. Non ne abbiamo avuto uno da 400 anni, sin da Malachia. Ma disse, ne stiamo aspettando uno e sappiamo che c'è uno che verrà, il Messia, e quando egli verrà, questo è ciò che lui farà. Gli disse, io sono desso. Amen. Avete notato? Lei lasciò il suo secchio alla cisterna di Giacobbe e corse giù in città, piena di un pozzo artesiano. Lei lo aveva visto perfettamente rivendicato e lui era quella fonte di vita. Lasciate che ve la presenti. Lei lasciò quello quando lui fu dimostrato essere la parola di vita. Lei lo lasciò e aveva scoperto che la stessa roccia che fu percossa nel deserto era dimostrata essere presente in quel momento. Lasciatemi dire, quello stesso Dio che era nei giorni passati, di cui tanto parliamo, è presente qui, ora. Non mediante un intendimento teologico, ma mediante una conoscenza personale della sua rivendicazione che egli avrebbe sparso lo Spirito Santo nella sua Chiesa in questi ultimi giorni. Egli non è un io ero, egli è ancora io sono, tempo presente sempre. Quindi la cisterna ha perso il suo sapore. E così fa ogni uomo che mai cade nella presenza di Dio con il battesimo dello Spirito Santo. I sistemi denominazionali perdono il loro sapore. Non vuoi più di quelle rane, ristagnanti, lucertole, insetti e così via. Tu bevi da una fonte che è fresca e pura. La parola di Dio ogni ora fresca nella tua anima. Lo stesso come è ora, quando la parola è stata provata a essere la verità. Assaggia e vedi se non è giusto. Sebbene la cisterna abbia servito bene per il suo tempo, ma vedete, la fonte di vita era là, non più il pozzo di Giacobbe per bere spiritualmente. Quello che pensavano era che se bevevano quel pozzo e bene sarebbe andato tutto bene, ma ora la fonte di vita stessa era seduta là. Ora non abbiamo bisogno del sistema di organizzazione che abbiamo avuto, siamo al tempo della fine e Dio ha promesso in questo tempo della fine le cose che Lui avrebbe fatto e lo vediamo adempiuto per la parola. Sentiamo l'uomo della potenza militare alzarsi, tremare e dire loro: qualcosa sta per accadere. Sentiamo lo Spirito Santo avvisarci che qualcosa sta per accadere. Vediamo tutto messo in ordine, quindi lasciate quel sistema e venite alla fonte. Sì, Signore, servì al suo scopo, ma ora lei era faccia a faccia con la fonte stessa. In Giovanni 7, 37 e 38, Gesù disse negli ultimi giorni della festa del tabernacolo, cosa disse? Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Proprio fra un mucchio di teologi. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Poiché le scritture hanno detto, dal suo essere più interiore scorreranno fiumi d'acqua viva. Là c'è la fonte viva, quella è la fonte che le persone hanno abbandonato oggi. Per il credo hanno abbandonato la fonte d'acqua viva. Lasciatemi che lo introduca. Lui per me, sto concludendo, egli per me è quella fonte che salvò la vita di Agar, il bambino, quando stavano morendo nel deserto. Io credo che egli è quella roccia. In Isaia 32, egli è quella roccia in una terra stanca. È il rifugio nel tempo della tempesta. Zaccaria 13, egli è la fonte che è aperta nella casa di Davide per il peccato. Credo che lui è questo, credete? Nei Salmi 36, 9, egli è la fonte della vita di Davide, egli è le acque quiete di Davide e i verdi pascoli, è l'acqua presso i rivi per Davide. In Genesi 17, egli è il petto che allatta Abramo, El Shaddai. Ma quando la sua vita se n'era andata da lui, lui ancora, Dio disse, un uomo di 100 anni, come accadrà questa cosa? Sono vecchio, mia moglie è vecchia, come possono accadere queste cose? Lui disse, io sono El Shaddai. Ora El significa il, e El Shaddai significa il petto, il seno, e Shaddai è plurale, che significa l'Iddio petturuto. Come un bimbo che piagnucola e non sta bene, e la forza se n'è andata da lui, si appoggia al seno della madre e alimenta la sua forza di nuovo. Certo, non solo, quando si nutre, non piagnucola più al petto di sua madre, è soddisfatto mentre prende la sua forza. E qualsiasi uomo che prenderà la promessa di Dio nel suo cuore, per cui la promessa è per voi, per i vostri figli e per coloro che sono lontani, per quanto il Signore nostro Dio ne chiamerà, e si appoggia proprio a quello e alimenterà la sua forza di nuovo. Figliolo piagnucolante, credilo, è per i credenti. Per il poeta credente, posso pensare a molti cantici che i poeti ci hanno procurato. Ce ne fu uno di loro che disse, lì c'è una fonte piena di sangue tratta dalle vene dell'Emanuele. Quando i peccatori immersi sotto il flusso perdono tutta la loro macchia di colpa, quel ladro morente si rallegrò di vedere quella fonte nel suo giorno e là possa io, sebbene vile come lui, lavar via tutti i miei peccati. E da quando per fede ho visto quel fiotto, le tue ferite fluenti colmano, l'amore redentivo è stato il mio tema e lo sarà finché morirò. Per me, egli è l'acqua della parola della separazione, che ti separa da ogni cosa che è contraria alla sua parola. Quella è la fonte che credo che lui sia, sì Signore. Quella, essa è l'acqua che mi ha separato dalle cisterne fatte dall'uomo per la fonte d'acqua viva. Oh, amico, posso solo... Puoi andare avanti e avanti con le cose che Lui è per noi. Egli è l'Alfa, l'Omega. Egli è l'inizio, Egli è la fine. Egli è colui che era, che è e che ha da venire. Egli è la radice, il rampollo di Davide, la stella del mattino. Egli è il mio tutto in tutto. E fratello, sorella, se non hai mai avuto un... Se hai bevuto da questo piccolo serbatoio fatto dall'uomo per tutta la tua vita, perché stamattina non abbandoni quel serbatoio e non vieni a questa fonte? Chiniamo i capi per un momento. Con i capi chinati. Secondo la mia opinione, la chiamata all'altare, quanti ora? Io ero tutto nervoso e vi stavo trattenendo troppo a lungo. Mi ha fatto spezzettare il mio messaggio, ma credo che lo Spirito Santo vuole che afferriate ciò che intendo dire. Guardate, non c'è niente di più importante in questo giorno che mettersi a posto con Dio. Vedete, i nostri pranzi, qualunque cosa sia, qualunque, il Signore è qui. Ora, l'ho sentito solo una volta in vita mia, a parte oggi. Ora, quanti, tutti voi qui, non quanti, tutti voi qui che volete bere da quella fonte, alzatevi in piedi solo un minuto per la preghiera. Dio vi benedica. Il Signore vi benedica. Ora quanti qui dentro che sono in piedi, presenti, ora vorrebbero dire con la mano alzata così: Dio, vieni su di me, riempimi, lasciami bere da questa fonte. Io non ho fatto proprio quello che è giusto, ma io voglio che tu mi perdoni per questo, voglio che tu lavi via i miei peccati e lascia che io da questo giorno proprio, guardate.
C'è una fonte piena di sangue tratta dalle vene delle mani e i peccatori immersi sotto flusso perdono ogni macchia di colpa, perdono ogni macchia di colpa, perdono ogni macchia di colpa e immersi sotto il flusso perdono ogni macchia di colpa.
Ora che tu, che sei un credente cristiano, hai accettato Cristo come tuo personale salvatore, ma non hai fino ad ora, ora se non lo hai, quella è la fonte, l'unica che io conosca è quella fonte delle vene dell'Emanuele. Ora, e se molti di voi qui, è come parlavo l'altra sera di questo aquilotto che camminava nell'aia coi polli e non aveva mai conosciuto altro che polli, ma sapeva che c'era qualcosa in lui che era diverso dai polli. E poi sua madre venne a cercarlo ed essa gridò dall'alto, era il richiamo di un'aquila. Vedete, anzitutto doveva essere un'aquila o non avrebbe mai riconosciuto quel richiamo. Vedete, esso deve esserci qualcosa là germinato o non può mai produrre vita. E se il seme e la parola di Dio è in voi, lo Spirito Santo è qui ora per germinare ciò e portarlo a una realtà per voi. Quanti qui dentro non hanno ricevuto lo battesimo dello Spirito Santo? Vorreste alzare le mani tutto intorno, ovunque? Siate realmente onesti, se non avete ricevuto lo Spirito Santo, vi piacerebbe riceverlo, alzate la mano. Ovunque siate, tenete in alto la mano solo un momento. Ora voglio che voi in piedi là vicino che li guardate, voglio che qualcuno imponga le mani su di loro. Credo proprio ora lo Spirito Santo riempirà tutti voi che lo credete, che lo volete. Ora non pensate al cibo che è là fuori nella tavola calda. Pensate a questo cibo qui, questo è l'unico, questa è vita, vedete, questa è vita. Ora giratevi tutti voi, imponete le mani uno sull'altro. Ed essi imposero le mani su di loro. Ora voglio che preghiate per quella persona su cui avete la mano. Ora non pensate a uscire, non pensate a nient'altro. Pensate proprio ora che lo Spirito Santo è qui per riempire ogni individuo. Aprite il cuore e svuotate, scaricate tutta l'acqua dalla cisterna e dite: o fonte di vita, vieni in me. Riempimi, o Signore Dio, con la tua bontà e misericordia. Signore Gesù, quella fonte inesauribile, io prego, Dio, che tu riempia ognuno di loro. Possa lo Spirito Santo scendere qui. Prego, Dio, che dimentichiamo tutto di qualunque altra cosa. Che lo Spirito Santo scenda in mezzo a noi proprio ora e ci dia quell'acqua di vita liberamente da ogni luogo. Accordalo, Dio, mentre la continuità della preghiera e del cantico si fondono insieme, Signore, sapendo che è la Tua presenza, la Tua divina presenza. Vogliamo venire alla fonte. Vogliamo il vero, genuino battesimo con lo Spirito Santo. Signore, queste persone stanno pregando per esso. Prego che proprio in questo momento siano riempiti con questa bontà di Dio. Accordalo, oh Dio. Ascolta la preghiera dei tuoi figli. Possa tu venire sul loro essere. Possa la potenza di Dio e lo Spirito Santo spargersi su di loro. Accordalo, Dio. Oh, quanto ti ringraziamo per il ristoro, per la presenza del potente Dio del cielo che sta in mezzo a noi. Proprio in quest'ora di mezzogiorno, Signore, nutrici. Signore, vogliamo cibo dalla Tua tavola. Nutrici, Signore, proprio ora. Nutrici dello Spirito Santo nelle nostre vite, nelle nostre inaridite anime affamate, hanno sete, come Tu hai detto nell'interpretazione del cantico, sgorgerebbe acqua sulla terra riarsa. Che accada, Signore, che le Tue parole siano manifestate nei cuori dei Tuoi figlioli. Acqua su arida terra riarsa. Eterno Dio, ascolta la preghiera dei Tuoi servitori e dacci quella benedizione. Amen. Oh, quanto amo Gesù. Continuate a lodarlo ora. E scoprite, lo Spirito Santo è qui. Se non lo ricevete, è colpa vostra. Oh, Gesù. Oh, mi ami tu più di questi? Mo Gesù, perché per primo mi amò. Oh, quanto amo Gesù. Lode sia Dio. Oh, quanto amo Gesù. E se lui venisse proprio ora? Oh, quanto amo Gesù, perché per primo mi amò. Giammai lo abbandonerò, giammai lo abbandonerò. Giammai lo abbandonerò, perché egli per primo mi amò. Meraviglioso Gesù è per me, consigliere, principe di pace, potente Dio egli è. Oh, salvandomi, preservandomi d'ogni peccato e vergogna, meraviglioso il mio Redentore, lode a suo. Oh, cantiamolo a lui ora. Meraviglioso Gesù è per me, consigliere, principe di pace, potente Dio egli è. Salvandomi, preservandomi da ogni peccato e vergogna, meraviglioso il mio Redentore, lode al suo nome. Oh, tutti quelli che si sentono in questo dicono Amen. Oh, alleluia. Vedo alcune persone che arrivano ora con lo Spirito Santo. Una volta ero perduto, ora son trovato, sono libero dalla condanna. Gesù mi dà libertà e completa salvezza, salvandomi o preservandomi da ogni peccato e vergogna. Meraviglioso è il mio Redentore, lode a... Oh, alziamo le mani ora e realmente lo diamo. Meraviglioso Gesù è per me, consigliere, principe di pace, potente Dio egli è. Salvandomi, preservandomi d'ogni peccato e vergogna, meraviglioso è il mio Redentore, lode a suo nome. Lo amate? Oh, meraviglioso! Lode sia quella fonte ripiena di sangue, dove i peccatori perdono ogni paura dell'uomo, ogni condanna, semplicemente liberi in Lui. Alleluia! Oh, mai! Cioè, è davvero meraviglioso. Ora, mentre lo cantiamo ancora, che tutti i metodisti, battisti, cattolici, presbiteriani, quel che siano, mentre cantiamo questo meraviglioso Gesù è per me, giriamoci, stringiamo le mani l'una all'altra. Abbiamo proprio una buona vecchia mescolanza. Sapete, io, ecco ciò che mi piace. Venite, cantiamolo ora mentre lo facciamo. Meraviglioso, meraviglioso, Gesù è per me. The God is in. Gesù è giusto, consigliere, principe di pace. Fa vedere i ciechi e camminare gli storpi. Apre le porte chiuse e libera i prigionieri. Oh, c'è un fiume di vita che scorre attraverso di me. La Bibbia ha detto: pregate per coloro che sono in autorità. Nostro Padre Celeste, siamo in un disperato bisogno per il capo della nostra nazione, il nostro Presidente. Forse lui non verrà mai a sapere questo, Signore, ma tu lo sai. Prego per il fratello Johnson, poiché lui professa di essere un credente in te. E Padre, comprendiamo che un attacco di cuore lo ha colpito. Prego, Dio, risparmiagli la vita. Siamo tuttavia in una crisi nazionale proprio ora, e che il tuo spirito venga su di lui, Signore. E proprio ora, all'ospedale o ovunque possa trovarsi, che il tuo spirito scenda in quell'ospedale, Walter Reed, e tocchi il suo corpo, risparmiando la sua vita. Signore, l'uomo è sotto pressione, più pressione di quel che comprendiamo. Così preghiamo, Dio, come credenti, come parte di questa nazione. Preghiamo per il nostro capo, affinché tu gli conceda un prolungamento di vita in questa grande ora, nel nome di Gesù Cristo. Amen.